queste sere ci hanno guidato delle signore e questa sera è bello che ci guidino degli uomini. Io ho fatto il contrario invece, se vedete il foglio. Oggi ho pensato che era bello farci guidare da delle donne, così anche coinvolgere anche loro. E anche stasera mi piacerebbe cominciare a dire una preghiera tutti insieme. Vedete, una preghiera di Santa Teresa d'Avila, la Santa Teresona come si dice. Poi la commentiamo, perché come mi sembra di aver detto sempre, io devo solo guidarvi a meditare qualcosa che poi tocca a voi, quello che il Signore vuole dire a voi per poterne fare tesoro. Allora preghiamo tutti insieme. In questo istante, oh mio Dio, liberamente e senza alcuna riserva, io consacro a te il mio volere. Purtroppo la mia volontà non sempre si accorda con la tua. Tu vuoi che ami la verità, io spesso amo la menzogna. Tu vuoi che cerchi l'eterno, e io mi accontento dell'effimero. Tu vuoi che aspiri a cose grandi, e io mi attacco a delle piccolezze. Quello che mi tormenta, Signore, è di non sapere con certezza se amo te sopra ogni cosa. Liberami per sempre da ogni male. La tua volontà si compie in me. Solo tu, Signore, sii il mio tutto. Perché questa preghiera? Oltre che appunto dovendo pensare a due donne che potevano aiutarci, come stiamo facendo in queste sere, una donna di molto tempo fa, 500 anni fa, e una donna dei nostri tempi, per ricordarci che la storia della Chiesa, i cristiani camminano sempre e ogni secolo ha i suoi testimoni. Quindi questo è il primo motivo. Il secondo motivo è che, beh, ovviamente io amo Santa Teresa d'Avila proprio anche per questa preghiera. Avete visto, no? È una preghiera sincera, che potremmo dire tutti, anche noi, certamente anch'io. Vedete, purtroppo la mia volontà non sempre si accorda con la tua. Quante volte, no? E vorrei, mi piacerebbe, ma poi non ce la faccio, è più forte di me. Chi di voi, no, voi siete santi, quindi mi devo fermare subito, ma conoscete certamente gente che dice così, don, è mica così facile, vorrei, ma poi non ci riesco. Le mie abitudini, eccetera, eccetera. Altra strofa, tu vuoi che ami la verità? Io spesso amo la menzogna. O forse non le menzogne grandi, ma avete in mente, abbiamo inventato, non so se anche qui a Giussano, le cosiddette bugie bianche, quelle che si possono dire perché non fanno del male a nessuno, è importante non fare del male a nessuno. Per cui se è arrivato ultimo in una gara, dici, beh, sono arrivato al posto giusto, e uno pensa che tu sei arrivato vincitore, invece avevi perso, ma questo per dire così. Oppure appunto, io sono stato bravo, ho vinto. Ma mi fermo, le bugie bianche, non so, non vorrei offendere nessuno, ma penso che anche qui qualcuno di voi, anche le suore mi sembra, qualche bugia bianca la dicono per tenere un po' di pace in comunità. Vedete, poi il terzo, l'eterno, io mi accontento dell'effimero, quello che basta, non penso all'eternità, mi basta quello che c'è adesso, mi bastano le cose di oggi. Io mi attacco a queste cose, tu mi chiedi cose grandi, io vedete mi attacco alle piccolezze. E l'ultima, la penultima strofa, impressionante, no? Io non so se ti amo. Quella domanda o quella frase che senti dire, non so, ripeto anche tra voi, ma non so, la mia fede, chissà se il Signore, ogni tanto senti gente così che pensa che la sua fede non è sufficiente, si domanda, ma chissà cosa dirà il Signore di me? Quando mi presenterò, cosa dirà il Signore di me? Oppure se il Signore mi vede adesso, cosa dirà di me? Sono tentazioni. Ma vedete, mi torno a Santa Teresa, i santi sono come noi. Lei abbia il coraggio di dirlo, di non avere paura. Questo potrebbe essere il primo punto della meditazione di questa sera. Non dobbiamo mai avere paura di ammettere, molto semplicemente, che non siamo come vorremmo se uno legge il Vangelo, se uno fa il confronto con i santi. siamo creature, con i nostri limiti, i nostri desideri e anche le nostre fatiche. Non è un male. Dire no, non è così facile, è la cosa più normale e più giusta. Poi lascio a voi estendere, perché potremmo estenderlo, prendo le suore, in comunità non so se sono sempre, non è sempre facile andare d'accordo, ma perché così si è persone diverse. Per Gesù sì, ma se posso alzare lo sguardo, in famiglia si è sempre d'accordo. Qualche volta mi sembra che c'è anche un proverbio, me lo dicevano quando un tempo, l'amore non è bello se non è litigarello. Per cui un po' bisogna mettere in conto, senza scoraggiarsi. L'importante, come dice Papa Francesco, è di andare a letto la sera sapendosi perdonare. Ecco, terzo momento di Santa Teresa, perché l'ho presa? E qui se vedete le sue date e lei. Vedete, 1515-1582, ci vorrebbe storia della Chiesa, mi raccomando, ma forse ricordate, è il secolo, uno dei secoli più terribili, o meglio, io dico il secolo più terribile della Chiesa è stato il secolo scorso. L'abbiamo visto, vi ricordate, con le sue salse del Rio. Ma anche quello, forse ricordate, la Chiesa salta per aria. Lutero, Calvino, Zwingli. Qualche volta alla Chiesa cattolica, qualche secolo, è rimasto un po' di Italia e un po' di Spagna. Il resto era tutto saltato. Qui, siamo qui, quante accuse. La Chiesa veniva accusata di fare ogni nefandezza. La Chiesa stava sviluppandosi in America. E poi dopo hanno detto che abbiamo fatto genocidio, in realtà è stato un incontro di due civiltà, andare in quelle terre. Mi fermo, un secolo terribile per la Chiesa. Eppure questa santa. Allora mi conforta perché senti dire tante volte appunto, ma questi nostri tempi, i giovani, ma voi avete 120 giovani che stanno facendo gli esercizi come noi, non sono pochi 120, mentre in giro tante volte i giovani, gli adulti, le coppie, eccetera eccetera. Io, beh, potremmo aggiungere anche le guerre, mi raccomando, io amo sempre più spesso dire, non so dirvi quando, come, ma certamente accadrà. Come in questo tempo, una donna che ha cambiato radicalmente la Spagna e anche la Chiesa, la potenza, la forza dei Carmelitani Scalzi. Una donna che ha ridato vita a un ordine che stava morendo. Pensate che addirittura i Carmelitani, come i Domenicani di quel tempo, erano così corrotti che a un certo punto avevano deciso così: noi non accogliamo più dei novizi, non li vogliamo più, perché dopo dovrebbero fare la nostra vita, ma sappiamo di essere dei mediocri domenicani, sappiamo di essere dei cattivi carmelitani. Facciamo così, noi moriremo tranquilli, mangiando, bevendo, ubriacandoci, lasciandoci ogni vizio. I nuovi facciano un'altra cosa. Pensate alla follia. Far morire il loro ordine per starsene tranquilli. Venne una ragazza, perché era una ragazza Teresa, che rivoluzionò tutto, scomoda, la chiamarono anche l'Inquisizione, trascinò con sé San Giovanni della Croce, un altro santo che sarebbe bello presentare, che fu messo in carcere, ma non si fermò. Il bello è che non era una ragazza santa, sapete, quelli santi che nascono santi. Era scatenata. Le piacevano i balli, i divertimenti. Le piaceva anche cantare. Tanto che il papà, per questo l'ha messa in convento, perché dice, qui si sta scatenando troppo, sta diventando una cattiva ragazza. Dopo come faccio a farla sposare? Perché la gente di allora voleva una ragazza per bene. Allora la chiuse in convento e le fece un favore, perché così pian piano divenne Santa Teresa. I carmelitani ripartirono. In che modo? Scalzi, facendo sul serio. Non come i carmelitani di prima, che facevano appunto, noi andiamo avanti a divertirci, a gozzovigliare, i giovani vedranno se vogliono. No, lei disse, i giovani possono volere. Vedete, mi piaceva proporvela perché serve forse anche a noi. Tante volte, lo ripeto, siamo un po' rassegnati, mi sembra. Tante volte pensiamo, ma chissà, vedete, i santi sono anche scatenati. Era una ragazza difficile. A me piace perché quando incontri dei genitori, dei nonni che dicono, reverendo, si sa, mio nipote, mio figlio, ha preso una cattiva strada, non solo non viene più a messa, cioè, no. Io dico, non si stanchi di pregare, perché può diventare un santo suo figlio o suo nipote. Ne siete convinti? Qualche volta ho l'impressione, andando per le parrocchie di Milano, che c'è un po' un vento strano nelle nostre parrocchie, che pensiamo, ma vabbè, noi così, i giovani, poi sono le statistiche che dicono che i giovani chissà quanti saranno, dobbiamo smetterla. Per questo, vedete, una santa scatenata, caratteriale potremmo dire all'inizio, eppure vedete che bella preghiera ha fatto, dopo ne vedremo altre. Allora vedete, mi serviva per entrare, come stiamo facendo in queste sere, nel meditare la bolla del Papa in questo anno santo della speranza. E vedete le prime righe, guardare al futuro con speranza, equivale anche ad avere una visione della vita carica di entusiasmo da trasmettere. Mi fermo subito qui, perché vedete, sono state queste due righe che mi hanno spinto a dire fermiamoci qui questa sera. Beh, certo, in queste sere stiamo cercando di capire o di gustare la bolla del Papa, di vivere bene questo anno santo. Però vedete queste righe, guardare al futuro con speranza è il motivo. Noi forse dobbiamo veramente, spero, mi piacerebbe uscire da questa settimana di esercizi guardando con speranza al futuro. Vorrei rendervi capaci di essere testimoni qui a Giussano, eccetera, appunto della certezza, la speranza, la gioia, la fiducia. Il futuro sarà bello. Perché il futuro è nelle mani di Dio. Dio ama gli uomini. Può andare male? No. Perché Dio non può permettersi di lasciare che le cose vadano male. Certo, Satana si aggira, ma è sconfitto. È sconfitto. Allora vedete, guardare al futuro con speranza equivale ad avere una vita carica di entusiasmo. Ecco, Santa Teresa, una donna carica di entusiasmo, che continuò a fondare comunità nuove, mentre tutti gli altri volevano morire da vecchi, lei ne fonda di nuove. Entusiasta. L'entusiasmo è il contrario del calma. Credo che se l'undicesimo comandamento è, si è sempre fatto così, il dodicesimo comandamento è, non esageriamo, calma, c'è sempre domani. Non so se è così anche da voi, mi raccomando. Non esageriamo. A pregare non esageriamo. A impegnarci non esageriamo. E il contrario dell'entusiasmo. Entusiasti. Anche solo quando al mattino ti alzi, apri la finestra e vedi che piove. Però dici, che bello, la terra sarà feconda con la pioggia, e quindi crescerà una bellissima erba e delle bellissime spighe. Voi lo fate e dite, piove anche oggi. Ah, che tempo, governo ladro. Invece com'è bello quando al mattino, quando ci sarà bel tempo, tu vedi il cielo azzurro e respiri, però devi aprire la finestra, l'entusiasmo, guardare sempre con un occhio nuovo, anche quando piove. Ma le prime due righe del Papa, vedete, c'è un'altra cosa da trasmettere, avete visto? Il Papa ci ricorda che noi dobbiamo essere credenti che trasmettono agli altri, che fanno capire proprio agli altri, condividono con gli altri. Non basta, io sono a posto, io mi sento bene, io faccio le mie cose. No, il cristiano è uno che brucia, perché è entusiasta, perché ha creato, ha incontrato la verità. Allora non la tengo nascosta. È il motivo, mi pare, per cui quando veniamo in chiesa, non so se succede anche qui, poi spesso ci si ferma a parlare tra la gente. Beh, forse stasera no, ma non so se avviene anche qui la domenica. Ci si ferma a parlare, soprattutto quelli che vengono alla messa del mattino tutti i giorni. Allora si fermano sempre un pochettino per parlare, qualche volta per rifare la parrocchia, ma non importa, però per stare un po' insieme, per trasmettersi la bellezza, poi, o forse come è stato noioso il predicatore, e vedete, però ecco, condividere, e così si torna il giorno dopo più contenti, perché mi aspettano le mie amiche, non so se è così, vedete. Trasmettere. Detto questo, vedete, il Papa ci mette in questo paragrafo con le spalle un po' al muro, perché dice, vedete, oggi dobbiamo constatare con tristezza che non succede, e fa un caso che mi sembrava giusto vedere. La prima conseguenza è la perdita del desiderio di trasmettere la vita. Mi ha fatto pensare, il Papa, vedete, ce lo dice con la sua chiarezza, sapete, non ama molto i fronzoli, c'è ancora entusiasmo nel mondo, e lui fa il caso concreto, trasmettere la vita. E pensavo, sappiamo tutti che è nata una denatalità impressionante, in tutte le nazioni, pensate anche in Cina, dove sembrava che la popolazione dovesse esplodere, è incominciato anche lì la denatalizzazione. Questo, noi siamo, beh, molti, siamo tanti, siamo troppi, pare, alcuni scienziati dicono no, potremmo essere anche il doppio, ma non mi interessa questo. È anche vero, vedete, la paura di trasmettere la vita è la domanda che ci pone il Papa. E d'altra parte troveremo tante applicazioni. A me un po' soffro quando vedo della pubblicità, appunto splendida, bellissima, per il cibo dei gatti o dei cani. Poi ho trovato a Milano anche un annuncio in cui c'era uno psicologo, lo psicologo dei cani, che fissava, sì, appunto diceva dove era e quando riceveva, perché anche i cani hanno bisogno dello psicologo. Non so, mi raccomando, io non me ne intendo, però boh, non so. D'altra parte vedete questa idea qui, che gli uomini, in fondo anche noi siamo animali, no, no. Chi di voi viene a messa al mattino? In questi giorni stiamo leggendo appunto il Genesi, la creazione. E sarebbe bello, la creazione dell'uomo o della donna. L'uomo, ricordate, Dio prende un po' di polvere, apre la mano, la polvere dovrebbe cadere, ma mentre la polvere cade, Dio soffia sulla polvere e diventa l'essere vivente. Noi siamo presenza di Dio. Ogni essere umano vive perché Dio soffia il suo spirito su su di lui. E Eva, Dio la prende dalla costola dell'uomo, perché l'uomo, ma perché la prende da lì? Perché le costole sono le cose più vicine al cuore, quelle che proteggono il cuore. Allora l'uomo ha bisogno di ritrovare quella sua costola che lo protegge, che lo difende, quella costola che ha sentito il battito del suo cuore. Per questo, vedete, la grande tradizione antica, l'uomo e la donna si cercano, la vocazione all'amore, perché è come se l'uomo, se non incontra colui, colei che lo ama, gli manca qualcosa. Il suo cuore è indifeso e la donna diventa colei che è preziosissima, perché lo rende difeso, protetto. Allora uno può capire perché il desiderio. Io uomo ho bisogno di colei che mi completa. Io donna ho bisogno di sapere dove troverò quella pace da cui sono venuta. Ma devo fermarmi, sarebbe una bellissima catechesi sull'amore. L'amore che è per questo che poi genera figli, tornando al Papa. Il figlio che, se ci pensassimo, perché Dio ha voluto che l'uomo e la donna avesse i figli? Vi ricordate appunto del paradiso terrestre? La donna voleva mangiare il frutto del bene e del male per essere come Dio. E allora mangia, si lascia tentare. E Dio dice: volevi essere come me? Lo sarai. Purtroppo lo sarai da essere umano, cioè soffrendo, perché solo Dio è perfetto. Chi è Dio? Colui che crea. Chi ci ha creati? Ricordate le antiche domande del catechismo. Dio. Se ci pensate, allora Dio non ha punito Eva. Volevi essere come me. Lo sarai. Tu darai vita come io do vita. Forse molte cose cambierebbero, perché allora diventi splendido. Per la donna la maternità è quella che la rende vero Dio presente. E quando guarda il suo bimbo, lei può dire: io sono il volto mio. E il marito che la guarda, in quel volto vede non solo il volto di sua moglie o della sua ragazza. Quel volto è diventato il volto di Dio. Ogni madre dà volto a Dio. Allora, vedete, questo, forse è per questo che oggi c'è molta crisi, non solo perché i soldi, quello che ci vuole, e c'è tutti i motivi, ma forse quello che il vero motivo è che siamo diventati poco capaci di credere nell'amore. Allora troviamo delle alternative. L'amore. Ogni mamma, quando guarda suo figlio, questo è il mio amore. E mi raccomando, aggiungo subito un pensiero. Non pensiate che i bambini, come si dicevano una volta, down, eccetera, sono degli errori. No. Io ringrazierò la mia mamma, perché noi fratelli, c'era nel nostro cortile qualche ragazzo down, e lo prendevamo in giro, perché ricordate, gli occhi sembrano sempre fissi da un'altra parte e poi sorridono. E allora la mia mamma, quando ci sentì una volta, mi diede uno sberlottone, che ve li ricordo ancora: come osi? E ma mamma, tanto non capisce niente. Non è vero, i suoi occhi sono fissi così perché lui vede Dio, vede gli angeli. Sei tu che non vedi, per questo sorride. bambino Down vede gli angeli e sorride perché ha già lo sguardo in paradiso. Io ringrazio la mia mamma che mi ha insegnato a stimare, a rispettare quelli che tante volte, no, poverino. No, non è poverino. Perché in ogni bambino c'è Dio. Ogni essere umano è il capolavoro di Dio. Lo ha detto, mi raccomando, non io, Sant'Ambrogio. Allora diventa splendido ammirare la vita, credere in questa vita che diventa affascinante. Ma devo andare avanti, vedete, aiuto. Allora, come facciamo sempre, vi avevo proposto per continuare questa riflessione la pagina, famosa pagina, della notte di Natale. Perché questa pagina? La conoscete tutti, quindi non vi devo... L'ho scelta perché per i pastori, perché i pastori, sapete, erano gli ultimi della classe sociale. Noi di solito amiamo Abele, ma nell'antichità era più importante Caino, quello che coltiva la terra è intelligente e bravo. Il pastore deve giusto stare dietro le pecore, vedere che non scappino, portarle in pascoli di erbe fresche. Il pastore spesso era quello meno intelligente. Vabbè, almeno il pastore può farlo. Dormivano in giro, sporchi, un po' puzzolenti anche. Questi. E vedete, il Signore, Dio, sceglie proprio loro. Quelli che tutti dicevano, poverino, è un pastore. Ma andavo avanti, perché vedete, l'annuncio dell'angelo, vedrete il Salvatore, anche i pastori erano ebrei, sapevano che il Salvatore, il Messia, avrebbe cambiato la storia. E sentono dire, ecco, lo troverete in fasce e lì va bene. Messo in una mangiatoia, e la mangiatoia è normalmente in una stalla. Secondo voi i pastori non avrebbero detto, ma ci sta prendendo in giro il Salvatore del mondo, il creatore di ogni cosa? Dovremmo andare a vederlo in una stalla, da quando in qua? Eppure si sono fidati. Questa è la bellezza. Ci hanno creduto, anche se tutto congiurava contro di loro, di notte, e le pecore chi le guarda, per andare a trovare una stalla. E questa è la bellezza della fede. Solo allora gli angeli cantano gloria a Dio, quello che diciamo da sempre ormai. Allora, questo brano mi sembrava che mi richiamasse le parole del Papa. Questi pastori sono dati entusiasti quando avrebbero voluto dire, ma chi me lo fa fare? Sono stati resi pieni di gioia da degli angeli che potevano pensare, ci stanno prendendo in giro. No, hanno condiviso la loro gioia. Come appunto il Papa, come la vita. Hanno creduto in quella vita, un bimbo, ma è il Salvatore del mondo. Allora vedete, mi piaceva perché mi veniva in mente una frase di Tagore che amo molto. Ogni bimbo che nasce è il segno che Dio non si è ancora stancato dell'uomo. Per questo i bimbi sono preziosi, sono il segno di un Dio innamorato dell'uomo. Sarebbe bello continuare perché, vedete, verrebbero fuori molti altri elementi. Mi basterebbe forse per noi questo. Trasmettere la vita, trasmettere la gioia, trasmettere l'amore. E così faccio il salto avanti per non stancarvi come sempre. È possibile? E vedete a pagina 2, a pagina 3, Maria Cristina c'è la mocella Mocellini, che che venerabile. Venerabile vuol dire che le manca un miracolo per diventare beata. L'amo perché, primo lei è nata Cinisello Balsamo, quindi è nata Monton, viveva Cinisello Balsamo. Poi si è sposata a Vagane, verso a Vicenza, ma questo è bello, una nostra ragazza, una ragazza dei nostri oratori, scatenata in oratorio, come tanti ragazzi, una che tirava dietro l'oratorio. Gli anni, vedete, sono i nostri. Proprio una ragazza entusiasta, anzi una di quelle che dava un po' fastidio perché sembrava che avesse sempre ragione, che si tirava dietro tutti, organizzava gli spettacoli, i concerti, le gite. Quelli ci sono sempre, per fortuna, mi sembra anche qui, alcuni giovani che si tirano dietro tutti, tanto è l'entusiasmo loro. Mi fermo subito perché vorrei che leggessimo, vedete, dal suo diario, 10 ottobre 1985, se fate i conti, a 16 anni, provate a mettere sullo sfondo i nostri 16 anni. Se voglio davvero amare, devo imparare a perdonare. Se voglio aiutare o capire qualcuno, devo entrare nella sua pelle. E presto mi renderò conto che proprio tramite le persone più bisognose imparo ad amare. Non so voi cosa pensate, ma poi il secondo pensiero. Come? Vedete, al centro della mia vita deve esserci l'Eucaristia. Il solo amore, Gesù. Da essa attingo la fede e l'amore. Se possiedo Cristo, anche senza aver niente, ho tutto. Mi fermo, vi lascio a voi come compito, se volete. È una ragazza di 16 anni che, se voglio veramente amare, devo imparare a perdonare. Se volete, se dovessimo fare le applicazioni, è che in oratorio ogni tanto si litigava. Da quello che ho capito dai testimoni, qualche compagna diceva: ma chi credi di essere? Sapete, le classiche cose. E se era rimasta male, come tutti rimarremmo male. Se voglio davvero amare, devo imparare a perdonare. E poi questa pagina è importante perché in quei mesi scopre di avere una forma che poi dicono che non è un tumore alla gamba, viene curata, viene operazioni, chemioterapia, eccetera, eccetera, e scopre le amiche, una ragazza che piena di vita, un tumore alla gamba. Certo, i medici sono molto bravi, le dicono che non deve temere, hanno sconfitto il male. E lei ritorna in oratorio, ma intanto è andata in vacanza appunto a Vicenza e nell'oratorio di Vicenza ha incontrato un gruppo di giovani. Insieme a questi giovani ce n'è uno, Carlo, e subito si innamorano. Vi ho messo per questo una lettera di amore. Che grande dono sono i bambini. Notate, a 18 anni, che grande dono sono i bambini. È immenso il mistero che ognuno di essi nasconde. Due persone si sono amate a tal punto da generare un altro essere. Signore, fa che il nostro amore, mio e di Carlo, sia tanto grande, profondo e vero da generare un giorno nuove creature. Come tu per amore hai creato l'uomo, così questi, l'uomo, per amore può generare un figlio. È fantastico. Pensate, così. La domanda che volete, l'abbiamo ancora questo entusiasmo? Quando si vede un bambino, pensate, in TikTok, me l'hanno fatto vedere i miei preti, c'è in TikTok una io non mi intendo molto, un canale in cui ti fa vedere tutti i bambini appena nati. O in braccio al papà. Non dico di andare a guardare TikTok perché poi mi picchiereste voi, ma i ministranti potrebbero insegnarvelo a voi. Punto. Quando uno vede un bimbo, le suore penso, riesce a rimanere serioso. Un bimbo ti intenerisce. Un bimbo ti scioglie. Per questo noi curriamo il Gesù bambino. Questa lettera è una lettera di amore. L'amore tra loro due. Ebbene, se posso finire un po' la sua vita, perché poi dopo, allora, lei decide di, ha superato appunto il tumore, allora appena ha avuto il diploma di maturità e comincia l'università, vogliono subito sposarsi, non possiamo perdere tempo. Forse chissà, intuendo, adesso spiego. No, non vogliamo perdere tempo, allora si sposano subito, appena lei ha 21 anni. E lei lascia il suo paese e hanno subito un bambino, Ricca e Francesco. E poi dopo un anno e mezzo una figlia, Lucia. Ecco, e sono entusiasti, io non ho potuto mettervi tutte le lettere ovviamente, perché è bello. Ma poi, dopo pochi mesi, si manifesta ancora il tumore. Ma lei sta aspettando Riccardo, il terzo bambino. Allora, questa lettera che mi piacerebbe leggervi è quella che lei scrive appena ha scoperto il tumore e consegna al marito chiusa perché la apra quando lei sarà ormai troppo tardi. E lei infatti morirà un mese dopo. È la lettera a suo figlio. Caro Riccardo, tu devi sapere che non sei qui per caso. Il Signore ha voluto che tu nascessi nonostante tutti i problemi che c'erano. Papà e mamma, puoi ben capire, non erano molto contenti all'idea di aspettare un altro bambino, visto che Francesco e Lucia erano molto piccoli. Ma quando abbiamo saputo che c'eri, ti abbiamo amato e voluto con tutte le nostre forze. Ricordo il giorno in cui il dottore mi disse che diagnosticavano ancora un tumore all'inguine. La mia reazione fu quella di ripetere più volte: sono incinta, ma io, dottore, sono incinta. Per far fronte alle porre di quel momento ci venne data una forza smisurata di volontà di averti. Mi opposi con tutte le mie forze a rinunciare a te, tanto che il medico capì che già capì tutto e non aggiunse altro. Riccardo, sei un dono per noi. In quella sera, in macchina di ritorno dall'ospedale, quando ti muovesti per la prima volta, sembrava che mi dicessi: grazie mamma che mi vuoi bene. E come non potremmo volertene, tu sei prezioso. E quando ti guardo e ti vedo così, perché Carlo, Riccardo nacque, solo allora cominciarono a fare, a usare le medicine per cercare di bloccare il tumore, ma ormai era troppo tardi, ritardò. Maria Cristina morì quando il figlio Riccardo aveva quasi un anno. Ha tentato, ha lottato per vivere, ha sperato, perché Riccardo era un dono, ogni bimbo è un dono. E ricordate, il Papa ci chiede proprio questo, saper parlare con tanta bellezza. Certo, voi mi direste: vabbè, ma reverendo, ma guardi che non è così facile. Anzi, mi fa piacere che non mi avete sgridato, perché io dico che dobbiamo con tutte le forze, con tutto l'entusiasmo dire che la vita è bella e ogni bimbo che nasce è una bellezza infinita. Per questo, vedete, andando avanti nella mia riflessione, sono tornato a Santa Teresa. se andate a pagina 4. Tempi difficili per noi. Maria Cristina li visse, è una nostra contemporanea. Oggi, quando difendi la vita, anche noi preti ci pendono in giro, sapete. C'è una specie di odio per la vita. In America c'è una istituzione che propaganda a tutti i costi l'aborto, che vorrebbe in alcuni stati dove c'è un po' di... Allora si fa i bambini abortiti perché la legge lo permette, però vengono sepolti in una zona del cimitero, come bambini. Questa associazione vorrebbe eliminare questi cimiteri, perché non è giusto. I bambini abortiti sono scarto, perché se li seppelliscono è chiaro che allora era un bambino. Allora vorrebbero proibire anche la sepoltura, si buttino nelle discariche. Per dirvi la follia. Ma allora pensavo, torno a Santa Teresa d'Avila, questo suo motto che è anche un canto, avete in mente tutti, no? Nada te turbe. Ma vedete, niente ti turbi, niente ti spaventi, tutto passa, Dio non cambia. La pazienza ottiene tutto, chi ha Dio ha tutto, Dio solo basta. Quello che è bello, perché mi sembra così, il canto che facciamo ha saltato la terza riga. Se avete in mente, non c'è la terza riga, penso per bellezza di canto. Ma vedete, la terza riga, la pazienza ottiene tutto. Teresa vinse perché ebbe pazienza, perché non si rassegnò, continuò tenacemente a combattere, perché i monaci, i carmelitani fossero santi, e ha cambiato il mondo. Forse serve anche a noi. Andiamo avanti, non temiamo il mondo, la pazienza ottiene tutto. Anche con noi, siamo partiti in una preghiera in cui una dice non mi riesce molto, va bene, giorno per giorno, un passo alla volta, sii paziente anche con te e vincerai. Per questo, vedete, beh, cambiando un po' il foglio, mi piacerebbe che finissi questa riflessione andando a pagina 3, con la preghiera, una preghiera di Maria Cristina. Mi sembra bello che preghiamo insieme. È una ragazza, 16 anni, che può insegnare a noi. Preghiamo insieme. Quando cerco te, oh mio Dio, io cerco la felicità della vita. Signore, aiutami a cercarti nella tua parola, a rincorrerti come una ragazza rincorre il suo innamorato, a seguirti come colui che, essendosi perso nel deserto, insegue le orme altrui per raggiungere la salvezza, a spiarti come fa l'innamorato alla finestra dell'amata, a vivere di te, con te, in te. Qualsiasi sia la mia vocazione, tu, solo tu, e la tua parola.